Napoli approda alla Juve, le sue dichiarazioni dividono la piazza partenopea e poi il futuro di Osimhen, l'addio di Kim e tanto altro. Restate con noi a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio Pino. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21, in vostra compagnia chi vi parla, Emanuela Castelli, in regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, e il tema è proprio quello del lancio della trasmissione. Giuntoli approdato alla Juve in pompa magna, accolto dal club juventino, sarà il Kiev of Football del club appunto bianconero, e quindi un ruolo estremamente importante, un ruolo di raccordo tra l'area tecnica, l'area sportiva, quindi ancor più che un semplice DS, semplice per modo di dire, il ruolo che nel Napoli ha gestito in maniera, dobbiamo ammetterlo, assolutamente egregia. Le parole di Giuntoli però, una volta arrivato alla Juve, hanno fatto un po' discutere la piazza partenopea, perché fondamentalmente si è dichiarato da sempre juventino, dicendo che fin da piccolissimo prendeva il pullman per andare a vedere la Juventus e affrontava 8 ore di viaggio ogni volta che il club giocava in casa, quindi insomma, e inoltre ha ricordato il padre dicendo: in questo momento la mia mente, il mio pensiero va a mio padre che mi ha inculcato, mi ha insegnato la juventinità. Insomma, parole che, devo dire la verità, personalmente non mi aspettavo. Come me ho letto tantissimi tifosi del Napoli, però non va dimenticato il lavoro egregio fatto dal DS all'ombra del Vesuvio, e quindi insomma poi staremo a vedere quello che farà nel club juventino, che comunque ha diversi problemi. Poi parleremo ovviamente dell'addio di Kim, parleremo del futuro di Osimhen. Lo facciamo con il nostro primo ospite, diamo il benvenuto, il bentornato su Marte a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno e chiaramente firma della Repubblica. Ciao Pasquale, bentornato.
Ciao, buonasera. Ciao.
Allora Pasquale, prima di tutto il tema del giorno, le dichiarazioni di Giuntoli, come le hai vissute tu e cosa vuoi dire ai tantissimi tifosi che ci stanno scrivendo al 339-666-9990, continuate a farlo fino alle 21 in vostra compagnia, e che sono piuttosto divisi su quello che ha detto l'ex DS partenopeo?
Ah, capisco che ci siano rimasti male, capisco, perché comunque ha professato, diciamo, il tifo per la Juve, che diciamo da a Napoli non è che sia visto molto molto bene, la rivale per eccellenza, però credo insomma che ormai negli anni i tifosi abbiano capito insomma che poi i professionisti vanno e vengono, insomma si alternano, possono cambiare, quello che conta, non voglio essere scontato, non voglio essere banale, ma quello che conta davvero è la maglia, insomma poi chi la indossa, sia in campo o in questo caso comunque un dirigente, anche se non mette materialmente la maglia, possono, vanno avanti, insomma scivolano via, perché ci sta, insomma, però capisco insomma un po' di amarezza, un po' di delusione magari con questa professione, diciamo, di juventinità così accentuata.
Tra l'altro bisogna anche vedere l'altro lato della medaglia, no Pasquale? Perché se è vero che era juventino da sempre, al Napoli ha svolto un lavoro egregio, quindi
esatto,
nulla da dire sulla professionalità.
Esatto,
di
assolutamente, assolutamente, assolutamente. Perciò dico, è un mondo adesso forse più di prima in cui, diciamo, ci sono tanti professionisti, ne abbiamo visti insomma di professionisti che dal Napoli sono andati alla Juve, mi riferisco a Sarri, mi riferisco a Higuain. Quindi credo che ormai la gente sia abituata, però come dicevi tu, insomma, il lavoro di 8 anni è stato comunque un lavoro molto positivo, soprattutto nell'ultimo anno, tant'è vero che poi il Napoli ha vinto lo scudetto e Giuntoli è stata una delle parti di questo scudetto, insomma, perché comunque ha lavorato bene non solo sul mercato, ma anche poi durante tutto l'anno accanto a Luciano Spalletti.
Mi fa teneramente sorridere il messaggio di Bruno che dice: Giuntoli, abbiamo avuto una serpe in seno per tanti anni, ma fortunatamente da ottimo professionista ha lavorato bene per il Napoli. Però poi aggiunge,
diciamo, un po' di sorpresa per questa professione, perché devo dire la verità, Io lo sapevo, però l'aveva tenuta nascosta bene, dai.
Molto bene. Poi Bruno continua, però, sapere che Juventino dice allevia molto il dispiacere della partenza augurandogli un flop totale per la sua squadra del cuore. E vabbè, ci sta.
Adesso
ci
lo
sta.
Spottò, ci sta. Ci sta. Comunque diventa un avversario adesso. Adesso è un avversario ed è l'avversario poi, probabilmente, per i tifosi del Napoli.
Ecco Pasquale, io con te vorrei parlare proprio di questo. Sono usciti i calendari per la prossima stagione 2023-2024. Cosa ti aspetti da questo campionato? Ovviamente è presto per capire come le squadre si assesteranno a livello di calciomercato, eccetera. Però secondo te quali saranno le maggiori candidate allo scudetto? Non diciamo sempre le solite 7, le solite 8. Secondo te concretamente chi arriverà fino in fondo?
Poi la domanda me la rifai, insomma, quando le squadre sono complete.
Rifarò, certo.
Ma di sicuro l'Inter, di sicuro il Milan proveranno, insomma, a battere il Napoli, che io metto davanti, perché la squadra campione in carica ha vinto lo scudetto con 16 punti davanti. Credo che anche la Lazio possa essere annoverata tra le pretendenti allo scudetto. Roma e Juventus in questo momento metto un pochino più indietro, però aspettiamo che completino il mercato, perché è appena cominciato adesso, diciamo, si sono mosse un po' prima le milanesi, le altre, insomma, la Roma ha fatto un paio di operazioni, due operazioni a parametro zero, la Juventus vedremo secondo me nelle prossime settimane cosa farà. In questo momento Inter e Milano secondo me hanno accelerato sul mercato perché devono colmare un gap importante con il Napoli, per me resta davanti, perché adesso il Napoli finora non ha venduto nessuno. Venderà Kim, che in realtà non è neanche una vendita ma è un pagamento di clausola da parte del Bayern Monaco, e poi vedremo insomma quale sarà il difensore che prende il Napoli, nella speranza chiaramente dei tifosi che solo Kim a partire non lo rimette.
Leggo il commento di Antonio che dice: buonasera, il solito juventino si nasconde perché ha vergogna di manifestare la propria fede calcistica, forza Napoli sempre, saluti. Vabbè Antonio, non è che poteva stare a Napoli e dire forza Juve, mi sarebbe sembrato veramente un'idiosincrasia eccezionale proprio, no Pasquale?
No, non sarebbe stato saggio, ma al di là di tutto i dirigenti, come gli allenatori, come i calciatori, hanno chiaramente una preferenza calcistica, perché quando ti avvicini a bambino di una squadra sei tifoso di una squadra, altrimenti il calcio non lo segui. Poi è chiaro che se fai questo mestiere, se sei un professionista, un allenatore, un dirigente, un calciatore, sai di dover cambiare tante squadre, quindi secondo me poi è giusto quando sei in una piazza importante, in questo caso Napoli, magari poi non esagerare, magari professando amore, che poi magari devi, come dire, non dico tradire, ma devi rinnegare perché la professione ti porta da un altro lato, sì. Dobbiamo dire, diciamo, con onestà che Giuntolino non l'ha mai fatto.
È vero, è così. Pasquale, sono usciti anche gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate, li vado a leggere per chi non ne fosse al corrente. Frosinone-Napoli, la prima giornata si giocherà sabato 19 agosto alle 18.30,
sì, 18.30.
E andrà su DAZN. La seconda giornata si giocherà per il Napoli, Napoli-Sassuolo domenica 27 agosto alle 20.45, sì. La terza giornata Napoli-Lazio sabato, quindi si torna al sabato 2 settembre ore 20.45, sempre sabato. C'è la sosta. Poi la quarta giornata Genoa-Napoli, sempre di sabato, si giocherà il 16 settembre alle 20.45. Ora io ti chiedo, De Laurentiis ha dichiarato, alzando molto l'asticella, di voler mirare alla finale Champions.
Sì.
Secondo te, tre mosse che permettono al Napoli di rafforzarsi in vista di questo obiettivo?
Tenere Osimhen, prendere un difensore forte. Posso dirne altre due?
Prego.
Una mezzala forte di titolare, un esterno destro forte di titolare alto.
Ecco. Hai l'idea che hai una sensazione di una pista un po' più calda per il post Kim? Perché oggi si sono un po' confuse le carte. Kilman sembra vicino ad un rinnovo con il suo club. Sai dirci qualcosa in più? Secondo te alla fine non può essere che il Napoli stia seguendo qualcuno il cui nome non è uscito ancora?
Potrebbe, nel senso che magari se non riesce a prendere Kim o Lenormand, sono obiettivamente i due nomi insomma su cui il Napoli sta lavorando, però come dicevi tu, uno scritto anche domani, il prezzo non è ancora giusto perché chiedono tanto, sia il Wolverhampton con 40 milioni, sia Lenormand c'è una passata da 50 milioni di euro, e se non riesce a prendere questi due è possibile insomma che esca qualche altra soluzione. Non possiamo assolutamente escluderlo, perché poi il difensore è una priorità e devi prenderlo, visto che Kim credo la settimana prossima, insomma, questa storia delle viste è diventata un po' una telenovela, insomma, quando sembra che non finiscano mai. Credo che la settimana prossima Kim definirà insomma il trasferimento al, al Bayern Monaco, e poi a quel punto il Napoli potrà cederare per il difensore. C'è da dire che tutti gli obiettivi su cui il Napoli sta andando, mi riferisco anche a Scaldini, anche a Schurz del Torino, sono tutti giocatori molto molto cari, insomma quest'anno il mercato dei difensori non è facile perché i prezzi sono, sono davvero alti.
Pasquale, noi ti ringraziamo per essere
grazie,
stato
ciao,
con noi.
Ciao.
Ciao, grazie a Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato a Castel Volturno. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci, il numero è 339-666-9990. Come avete reagito alle parole di Giuntoli? Ci state veramente inondando di messaggi, vi prometto che li leggo tra pochissimo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Ci state inondando di messaggi al 339-666-9990. Vi ho chiesto come avete reagito alle parole di Giuntoli, ve le aspettavate? Una juventinità sbandierata non appena approdato al club bianconero. E ci stanno arrivando parecchi messaggi. Uno è quello del ragionier Paolo Celentano, che dice: dopo le dichiarazioni del nuovo DS bianconero, mi sa che De Laurentiis ha guadagnato ulteriori punti simpatia. Per 8 anni abbiamo avuto in casa un infiltrato, Cornuti e Mazziati. Vabbè, diciamo un po' l'umore della piazza. I messaggi che ci stanno arrivando perlomeno sono tutti un po' in questa direzione. Noi ne parliamo e parleremo anche di altre cose con lui, con il nostro prossimo ospite, l'agente FIFA ed esperto di calcio inglese, Carlo Iacomuzzi. Bentornato su Marte.
Grazie per l'invito.
Allora,
sicuramente non è una bella cosa quella che ha fatto Giuntoli, per rispetto a quello che è stato 8 anni a Napoli, con quello che ha fatto di buono, che ha vinto lo scudetto, c'è tutta cosa, non serviva. Dice cambio, vado, cerco altre strade, d'accordo, ma mettere il Napoli in seconda linea non mi è piaciuto.
Ma devo dire che la cosa che stupisce, no, è che comunque il direttore sportivo, esattamente come Spalletti, sono andati via dopo uno scudetto vinto, quindi anche sulle ali di un'emotività importante, di un vissuto importante. Queste parole stridono davvero con quanto vissuto fino alla settimana scorsa a Napoli. È un peccato, devo dire.
No, fa male perché non mi sembra giusto, perché il Napoli in questo momento è al top. Ha vissuto, tutta la gente contenta e felice in piazza, festeggiata e tutto, giustamente dopo tanti anni è riuscita a vincere uno scudetto, meritato e tutto, ha i pregi e i difetti come tutte le cose, e lui è stato partecipe per 8 anni, la crescita e tutto, ma è come un signore lascia le cose con una certa discrezione, con una certa cosa, ma non così, non mi è piaciuto. Forse il bagno.
Vabbè, sono pareri, per carità, io lo condivido.
Io direi purtroppo mi dispiace che ho lasciato Napoli. Vado in una nuova avventura che sarà fantastica, meravigliosa, tutto ok. Ma non dire era tutta la vita che speravo nella Juventus, no, non mi piace.
Ma infatti questa questione rilancia un po' con la questione atavica del Napoli, visto come trampolino di lancio poi per altre squadre più blasonate. Ora questo nel calcio, nello sport in generale, nella vita ci sta, però il Napoli quando è che riuscirà ad essere considerato un club che almeno in Italia può essere un punto d'arrivo? Perché comunque si è vinto un campionato, lo si è stravinto meritatamente. Cosa manca ancora per potersi affermare e consacrare in maniera definitiva?
Nel momento siamo in Italia che non lo consideriamo, ecco. Perché il Napoli è top, Il Napoli ha avuto Maradona, Diego Armando Maradona, ecco. Cioè non l'ha avuto nessuno, tutti lo volevano, tutti l'avrebbero voluto, il Napoli l'ha avuto e io ho avuto la fortuna di arrivare dopo di lui e sensazioni sempre strane, senza bellissime, perché lui era quello che era, cioè ha avuto il più grande giocatore di tutti i tempi, mettiamolo insieme a Pelé, però è arrivato a Napoli, non è andato né alla Juventus né all'Inter né al Milan, è andato alla Napoli.
Sì.
Merito del presidente Ferraino, merito della città, merito di chiunque. Adesso non minimizzare, cioè fare diventare il Napoli per andare alla Juventus, cioè il Napoli inferiore alla Juventus, non mi sta bene.
Come contraddirla? Io la penso esattamente come lei. Se volete intervenire da casa con Carlo Iacomuzzi potete farlo chiamando lo 081 636363, vi risponderemo nei prossimi 10 minuti. Io però volevo chiederle anche, allora, prima di tutto volevo leggere il messaggio di Carlo da Pompei, che dice: ma perché dite così? Il professionista dimostra ancora di più quanto sia stato serio, avendo lavorato per Napoli per anni, ha vinto senza mai lamentarsi, è giusto che vada nella squadra per cui è tifoso, perché il treno passa una sola volta e lui l'ha preso nel momento migliore della sua carriera. No, ma Carlo, penso che siamo perfettamente d'accordo con te. Il problema è l'opportunità o meno di alcune dichiarazioni a ridosso di un addio che un po' aveva spiazzato tutti.
Appunto. No, noi non discutiamo la scelta.
Esatto. No,
non discutiamo la scelta è giusta, figuriamoci, non mettiamoci nella testa. Sono appunto alcune dichiarazioni, alcuni movimenti che ci sono stati, giornalistici o non giornalisti, che lui e la società hanno fatto venire fuori, quindi un malumore che c'era dentro che non piace, non piace perché hai vinto uno scudetto e dovrebbe essere tutto felice. Poi uno sceglie, vado di qui, vado di là, vado su, vado giù, è logico che sceglie, non si discute, però lo scudetto del Napoli è una cosa importante, molto importante,
sì,
perché davanti alle potenze che tutti dicono del nord, il Napoli, grazie a Spalletti e De Laurentiis, ha aggiunto lì ai giocatori, tutto quanto, all'ambiente tutto, ha raggiunto un punto di valore, di un certo valore. Questo che non mi piace. Uno può andare via, benissimo, ok, sceglie, ma non puoi dire la mia aspettativa è arrivare lì, no.
Sembra una mancanza di tatto, ecco, non di rispetto ma di tatto.
L'aspettativa è andare a vincere col Napoli. Dopo 33 anni l'aspettativa è andare a vincere al Napoli. Adesso voglio vedere poi il prossimo anno chi vince.
Allora Carlo, io volevo chiederle anche un'altra cosa, l'ho chiesto anche prima al collega Pasquale Tina della Repubblica. De Laurentiis ha dichiarato come obiettivo la finale di Champions League, poi si può giocare, vincere, perdere, l'importante è che ci si arrivi. Secondo lei, in 3 mosse il Napoli cosa dovrebbe fare per rimanere così competitivo e anzi aumentare l'asticella della competitività in Europa?
Bene, quello che leggo sui giornali, che poi non so se sia vero o no, perché sono grandi amici miei, i due capi osservatori del Napoli, che sono grandi, sono ragazzi molto, molto ben inseriti, molto esperti, molto, molto, molto scrupolosi. Cioè, adesso De Laurentiis ha dato l'importanza a questi ragazzi, minimizzando il direttore sportivo, e questo non sta bene. Non sta bene, perché in una società deve essere tutti allo stesso livello quando si lavora, e il lavoro è stato fatto sia dai ragazzi, sicuramente bravissimi a scegliere i giocatori, a trovare i giocatori, e bravissimo il direttore, quella e la società, a tenere i limiti nella conduzione giornaliera della squadra. Il Napoli non c'ha bisogno di molto, avrebbe bisogno di tranquillità, di confermare quelli che ha, di dare la possibilità a questo allenatore nuovo a conoscere l'ambiente Napoli, che non è facile. Non è facile.
Quest'anno forse lo è ancora di meno.
Guardi, io per il mio soccavo giorno dopo giorno, la gente magari non sarei dimenticato, ma vivere a Napoli il calcio non è facile, anche perché ha avuto grande cose, grandi soddisfazioni, e quindi non è facile. Quindi lasciamo lavorare tranquilli, quello che arriverà il nuovo Napoli, quello che arriverà, sicuramente il presidente e il club metterà in condizioni giuste di lavorare.
Allora, lei è un profondo conoscitore anche del calcio inglese, ci può dare qualche informazione in più su Kilman? Sembra vicino ad un rinnovo col Wolverhampton, però anche molto molto vicino, insomma l'ipotesi più concreta per il Napoli, che cosa ci puoi dire di questo calciatore?
I giocatori inglesi sono in fase difensiva, sono tutti accettabili, perché sono tutti forti fisicamente, bravi nel gioco aereo, hanno qualità, hanno forza fisica, hanno anche praticamente esperienza nel giocare sia a 3 che a 4, perché in Inghilterra si cambia. Adesso bisogna vedere quello che è il rapporto e nasce tra la società, il club e i miei amici osservatori, che sono bravissimi, con l'allenatore e le sue esigenze, perché non si sa se giocherà a 3, a 4, a 5, a 6, a 6. Adesso il calcio è diventato difficilissimo con i numeri, però bisogna dare il tempo alla società nuova, che cambia e che si impone nuove esigenze, e vediamo quello che sarà. Sicuramente questo Kilman è un giocatore interessante, un giocatore che potrebbe dare una grossa mano in fase difensiva. Bisogna vedere quello che necessita alla società. Pensate che quando io ero a Napoli, purtroppo noi avevamo puntato tutto su un ragazzo che si chiamava Caruso. Magari se voi lo mettete in giro nella trasmissione, forse lo ricorderanno, che era un giocatore bravissimo, che aveva possibilità immense, invece degli infortuni all'inizio del campionato lo perdemmo, e noi venne fuori Cannavaro. Guardi un po'.
È così.
Questa è la storia del Napoli, eh?
Esatto,
è la storia del Napoli.
Sì, ma infatti poi i giudizi passano sempre dagli episodi, vengono anche molto, molto superficiali in alcuni casi. Invece bisogna valutare tutta la situazione, la questione, e non affrettarsi in giudizi che poi si rivelano sbagliati e anche profondamente ingiusti. Secondo lei, come post Kim, eredità pesante come quella di Garcia, no, per il post Spalletti, tra Kilman, Lenormand, Itakura, che era un profilo che sembrava anche abbastanza caldo, abbastanza interessante per il Napoli, e lo stesso Schurz del Torino, qual è l'ipotesi o la pista che le sembrerebbe più adatta per il Napoli in questo momento?
Lenormand lo conosco, è un buon giocatore che ha delle buone qualità, potrebbe servire. Kilman è un giocatore, come ho detto, però il problema grosso di Itakura non lo conosco molto, il problema grosso è l'esperienza internazionale. La Champions è un mondo particolare, bisogna vedere i miei amici Massimo Rossi e altri che l'hanno visto e li hanno considerati, se li ritengono al livello di affrontare un campionato e una Champions League, perché il campionato d'accordo e la Champions League a certi livelli, ecco, questo bisogna che loro con l'allenatore trovino la quadratura. Questo è il problema di tutte le squadre che cambiano tanto, come starà cambiando il Napoli, penso. Un attimo di tranquillità, lasciamoli lavorare e vediamo cosa nasce.
Per chiudere, le giro la domanda di un nostro ascoltatore, Gennaro da Secondigliano, dice: quanto può far paura il nuovo United Qatariota dello sceicco Altani?
Guarda, qui c'è, prendo un attimo uno spicco spazio. La FIFA deve mettere un limite, perché noi non possiamo stare qua a parlare di calcio in confronto a quello che ci stanno proponendo gli Emirati Arabi, Qatar e questa gente qui a questi soldi, perché noi non possiamo andare avanti. Noi, il calcio finisce. Prima c'era l'Inghilterra, che erano tutti quanti andavano. Ok, adesso arrivano loro e ci portano via tutto, oppure esagerano con le richieste, con le offerte di soldi, che poi si riporpotano sul nostro campionato, e noi siamo a livello inferiore, non possiamo combattere, quindi noi non possiamo, oppure dare spazio agli osservatori che riescano di nuovo a trovare tutti i nostri ragazzi giovanili, dove siamo nelle finali da tutte le parti, invece di far arrivare tutti questi medio bassi giocatori dall'estero, per continuità, per economità, per economica, situazioni economiche e per tranquillità, che ci roviniamo il calcio. Noi in Italia siamo in un momento veramente difficile, vedete Regina, vedete Lecco, vedete Siena, vedete tutte queste squadre, pensate un attimo in che situazione. Però i nostri giocatori in Italia, siamo in finale in tutte le categorie, però non vengono considerati. Esatto. È meglio prendere un finlandese, un africano, un indiano, piuttosto che i nostri.
per le agevolazioni fiscali. In questo potrebbe e dovrebbe forse intervenire, lo chiedo a lei, la politica, per poter difendere anche il calcio italiano, in primis perché versa in una crisi piuttosto evidente, ma anche quello europeo, proteggendolo da questa avanzata dell'Oriente che in un certo qual modo spaventa.
Beh, siamo sempre le solite, la politica, decreto crescita, che cos'è stato?
Appunto.
Noi siamo, ripartiamo di nuovo, ci mostriamo la coda.
Ecco.
Ricominciamo di nuovo e ripartiamo. E questa è la situazione, purtroppo.
Sì.
Però vi dico, io sono il presidente della mia associazione degli osservatori, abbiamo dei ragazzi che lavorano, che girano tutto il mondo, tutte le cose. Invece far girare il mondo, giriamo l'Italia, ne abbiamo tanti. Bisogna riqualificare i nostri settori giovanili, riqualificare i nostri allenatori dei settori giovanili. Io sono convinto che Mancini avrà delle grosse soddisfazioni.
Molto, ma molto interessante il suo intervento, Carlo. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi su Marte.
Sempre a disposizione, grazie e buon lavoro sempre.
Grazie anche a lei. Salutiamo Carlo Iacomuzzi, agente FIFA, esperto di mercato e di calcio inglese, appunto presidente associazione degli osservatori. Noi voliamo in pubblicità, continuate a scriverci come state facendo al 339-666-9990, come avete preso le parole di Giuntoli e soprattutto che Napoli vi aspettate, perché ragazzi la stagione sta iniziando, lunedì c'è la presentazione ufficiale delle maglie, tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:36, siamo tornati con Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, e al telefono abbiamo subito i nostri due ospiti. Salvatore Malfitano, Gazzetta dello Sport, bentornato Salvatore.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
E diamo il bentornato anche a mister Claudio Onofri. Bentornato mister.
Buonasera, grazie a voi, ciao.
Allora, mister Onofri, una domanda subito per lei. De Laurentiis ha dichiarato di mirare alla finale di Champions e restare competitivo ovviamente per il tricolore. Secondo lei in che cosa dovrebbe rafforzarsi il Napoli e potrebbe migliorare?
Intanto non dar via Osimhen.
L'imperativo categorico.
Categorico, anche se poi mi veniva in mente, appunto leggendo tra i giornali, insomma ci sono sicuramente prospetti che quando è arrivato Osimhen non era così noto, no? Al grande pubblico, anche se era stato pagato una cifra perché aveva fatto bene in Francia e tutto. Però per esempio mi viene in mente Højlund dell'Atalanta, che è un giovanotto, nel 2003, però veramente, cioè si può sempre comunque, non dico migliorare, ma accorpare, diciamo così, alcune situazioni dovute magari a situazioni di bilancio, devi vendere perché ti offrono delle cifre, adesso leggevo anche qui, se va via Mbappé, anche il PSG potrebbe essere interessato e tutto, però è chiaro che se tu fai una dichiarazione di questo tipo, cioè puntiamo alla finale di Champions, è ovvio che Osimhen te lo devi tenere, come anche perché è già andato via un altro pezzo da 90 come Kim, che però in quel ruolo lì potrebbe avere dei sostituti adeguati, insomma, ecco, per cui ripeto, io credo che inizialmente sia questo. Poi sono sempre stato un po' meno affascinato rispetto al modo di stare in campo di tutti gli altri per quanto riguarda Mario Rui a sinistra, ma non che facesse male, no? Che non sia un giocatore che non è di quel livello, però ecco, un titolare con Mario Rui sostituto a sinistra io lo vedrei bene, perché per quanto riguarda gli altri, Garasceglia, Osimhen, adesso Anghissà, Gerizzi, leggevo anche ditemi voi, ne sapete sicuramente più di me, di un possibile scambio che comprende Zielinski, ma che arriva un certo Milinkovic.
Esatto, sì.
E allora io di Zielinski sono veramente innamorato calcisticamente, ma da quando l'avevo già visto anche prima che arrivasse alla Lazio, io personalmente, non per presunzione, ci mancherebbe altro, avevo intuito che questo sarebbe stato un giocatore formidabile per la Lazio, perché ha caratteristiche da centrocampista, ma nel gioco aereo è fenomenale, è uno che ti va a far gol di testa, insomma, voglio dire, ha veramente dentro fondamentali che per un centrocampista a volte sono abbastanza ignoti, diciamo.
Quindi per mister cui... lei lo farebbe se fosse al posto, se fosse al posto di Garcia in questo momento, lo farebbe questo scambio, lo chiederebbe
ripeto, è una domanda difficilissima, perché a me Zielinski mi piace proprio come giocatore, perché può giocare mezzala, può giocare trequartista, può giocare dove gli pare, di mezzo. Però quell'altro, mamma mia ragazzi, quando è in forma, se sta bene, se è lui, se non, è, non viene il cugino, se magari si sbagliano come quell'altro secondo me è un gradino sopra, ecco, un gradino, non due piani, per l'amor del cielo. Però insomma, adesso non ricordo, Zielinski è un 94, no, se non sbaglio, ora Milinko Savic non so, non mi ricordo bene l'età, ma più o meno dovremmo essere lì, e quindi insomma... Se rimane Zielinski va bene così, se arriva quell'altro ancora meglio.
Ecco, ok, quindi ci salviamo in tutti e due i casi, diciamo. Sì, invece, esatto. Salvatore, vengo subito da te e ti chiedo, tu prima di tutto, per seguire il ragionamento del mister Onofri, faresti questo scambio oppure sei più, diciamo, dell'idea di trattenere Zielinski? E poi, secondo te, come si concluderà la questione Osimhen? Bisogna aspettare la fine del campionato?
Per quanto riguarda
del campionato del calciomercato, scusami.
Sì, certo. Per quanto riguarda la questione Zielinski, è uno scambio che si può fare, anche se non credo rientri prettamente nella politica societaria del Napoli, nel senso che in questo momento il vero problema intorno a Zielinski è la proposta di rinnovo a ribasso che il Napoli gli avanzerà, perché non ha più l'età appunto per avere uno stipendio superiore a quello che percepisce attualmente. Lo ricordiamo, è il terzo per stipendio percepito in rosa dietro Osimhen e Lozano, quindi prendere Milinkovic, che in questo momento invece ha delle offerte molto importanti da un punto di vista economico, che sia dalla Juventus che dal calcio arabo, mi viene difficile da pensare che il Napoli prenda sostanzialmente un giocatore coetaneo e gli corrisponda uno stipendio così ampio. E questa è una mia impressione in questo momento. Invece per quanto riguarda Osimhen, io credo che alla fine resterà, anche perché non ho visto da parte né del giocatore né del suo entourage un atteggiamento ostile nei confronti di un'eventuale permanenza al Napoli. Il Napoli poi peraltro sta facendo tutto quello che è nelle proprie possibilità per trattenerlo. Io credo che siano tutti compromessi giusti, perché allungargli la durata del contratto e al tempo stesso ritoccargli l'ingaggio in modo deciso verso l'alto, passando dai 4,5 attuali ai 7 che andrebbe a percepire, con l'inserimento di una clausola rescissoria tra i 100 e i 120 milioni di euro, che è meno di quello che in questo momento chiede Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere la soluzione, insomma, che possa convenire a tutti, considerando che il Napoli appunto non vuole assolutamente smantellare quella che è stata la rosa che è riuscita in questa cavalcata trionfale che ha portato al terzo scudetto.
Ho controllato, mister Onofri, intanto le date di nascita di Milinkovic Savic e Zielinski, 28 e 29 anni rispettivamente,
ecco,
quindi
sì,
sono lì,
sì,
sono coetanei, sì, sì. Quindi non si andrebbe, diciamo, ad invecchiare o a ringiovanire la rosa, che rimarrebbe inalterata da quel punto di vista. Mister, proprio restando su di lei, l'addio di Kim è certo un po' più diciamo procrastinato nel tempo, perché si pensava fosse questione di ore, invece poi dalla Germania hanno fatto sapere che le visite non sono state ancora concluse, come era stata invece diffusa la notizia sia ieri che oggi. I profili più caldi sono quello di Kilman, Schurz, Lenormand e Itakura. Itakura un po' più defilato, poi ovviamente c'è Scalvini. Lei su chi punterebbe, anche considerando che il mister Garcia gioca in maniera un po' diversa da Spalletti?
Sì, allora intanto partiamo da Scalvini dell'Atalanta, che è uno che però sì, che può fare lo stopper, io uso un termine che mi riguardava, diciamo così, ai tempi, no? Il difensore centrale, però ha anche capacità di costruire, insomma, di andare a giocare anche magari qualche volta esterno, eccetera. È giovane, molto giovane, ma ha già dimostrato veramente una grandissima qualità. Poi i due che ha citato, Lenormand, che è quello del Real Sociedad,
sì,
no?
Sì.
E l'altro è Kilman, che è quello del Bolveretto.
Esatto.
Hanno caratteristiche simili da un punto di vista fisico a Kim, cioè non sono esplosivi, diciamo così, no? Perché sono longilinei tutte e due, e hanno capacità di costruzione, eccetera, anche se poi Tim non è che era lento, ci mancherebbe,
no,
assolutamente, però ragionava molto di più con la testa prima che con le gambe, insomma, negli interventi. Sono giocatori sicuramente che hanno già una buona esperienza in campionati importanti come quello spagnolo e quello inglese, e quindi potrebbero essere sicuramente dei giocatori attuabili proprio per sostituire uno che però anche lì, come Osimhen, come dicevo prima, insomma, è stato uno dei protagonisti dello scudetto, parliamoci chiaro, perché insomma chi se l'aspettava, uno che arriva dalla Corea, che non si sa, così dico scherzando, ovviamente si sa neanche se giocano a pallone, e invece arriva uno che insomma incanta tutti, e cui lui, se è andato via, se andrà via, se ormai è definito il discorso, ecco i profili, che i nomi dei profili in sua sostituzione sono sicuramente tutte e tre. Dimenticavo forse quello più sorprendente, perché Scurri onestamente sì. Insomma non è che tutti se lo aspettavano così, no? Pronti via al Toro, anche lì Bagnacchi, che è uno che insomma arriva un po' dalla scuola di Giuntoli, ed ecco che insomma ha trovato veramente un profilo interessante, per cui è chiaro che se riuscivi a tenerti Kim era meglio come per Osimhen, però insomma i nomi accostati hanno tutti dei profili con caratteristiche sicuramente diverse, come dicevo, per Scaldini e Scud, ma anche per le Normande e Kim, insomma.
Mister, noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi su Marte, e siamo curiosi di vedere cosa farà il suo Genoa. Lei è passato tantissimi anni al Genoa, sia come calciatore che come allenatore, che è stato promosso in Serie A e quindi torna, diciamo, nella massima serie italiana.
Sentiamo prima del 17 settembre, perché c'è un certo Genoa-Napoli che insomma non mi dispiace assolutamente.
Non dispiace a nessuno di noi, anche in virtù della vecchia amicizia storica tra le tifoserie, quindi sarà bello parlarne insieme. La ringraziamo, mister Onofri.
Va bene, grazie a voi,
buon lavoro a lei. Salvatore, scusami per l'attesa, ritorno da te, una battuta brevissima: tu cosa ti aspetti dal Napoli 2023-2024? La stagione sta per iniziare ufficialmente.
Io mi aspetto una stagione sicuramente in qualche modo in linea con quella che abbiamo già visto. Chiaramente non sarebbe giusto, a mio avviso, pretendere lo scudetto, perché il Napoli, per quanto parta da campione in carica, comunque ha una politica societaria diversa rispetto alle altre squadre, e credo che poi l'Inter in particolare nell'organico e per il percorso stagionale abbia comunque, parta almeno con qualche chance in più sulla carta. Però io comunque mi aspetto un Napoli molto competitivo fino alla fine per il vertice della classifica in Italia. Mi aspetto, ma più che altro spero anche che possa andare avanti in Europa come ha fatto l'anno scorso, magari cercando di ritoccare ancora di più verso l'alto l'asticella dei quarti di finale, che già avevano segnato un record storico per il club. Magari forse una competizione come la Coppa Italia, che in qualche modo è quella che un po' ha sempre caratterizzato l'era De Laurentiis, sì, ma anche in passato insomma il Napoli ha fatto sempre grandi cose nella Coppa Nazionale, riuscendo addirittura a vincere dalla serie cadetta. Mi aspetto che magari quello possa essere anche un altro motivo di vanto per la prossima stagione, però insomma nel complesso io sono ottimista, poi bisognerà vedere come il Napoli poi si adatterà a questo cambio di allenatore.
Grazie Salvatore per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Un saluto a Salvatore Malfitano, buon lavoro a te. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché abbiamo tra pochissimo un esperto di calciomercato che risponderà a tutte quante le vostre curiosità, i vostri dubbi, le vostre domande. Inoltratecele su WhatsApp 339-666-9990. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:50 e siamo pronti a Marte Sport Live a parlare di calciomercato, tutte le ultime notizie. Lo facciamo con un grande esperto, firma del Roma. Diamo il bentornato su Marte a Giovanni Scotto.
Ciao, buonasera Manuela, buonasera a voi, ben ritrovati.
Allora Giovanni, tantissime domande, perché la prima è chiaramente quella riguardante il futuro di Victor Osimhen. È arrivata la notizia dalla Spagna che sarebbe interessato anche il Real Madrid, puoi darci qualche delucidazione?
Beh sì, più che altro è la conferma che Osimhen ormai rientra nel giro degli attaccanti migliori d'Europa, e quindi questi grandi club, il Paris Saint Germain, il Real Madrid, se cercano un attaccante, ma anche il Liverpool, chiaramente viene accostato anche il nome di Osimhen. Questo rappresenta un pericolo per il Napoli, perché sono società, sicuramente Real Madrid ancora più del Paris Saint Germain, ma anche il Liverpool, che se vogliono prendere Osimhen possono fare quell'offerta irrinunciabile di cui parlava De Laurentiis. Quindi da capire se queste voci dalla Spagna poi si concretizzeranno, insomma ce ne passa, però la speranza dei tifosi del Napoli e di De Laurentiis è che questi grandi club o non prendino alla fine nessun attaccante o che cambino obiettivi. Però non c'è questo grande movimento di attaccanti forti, Mbappé sicuramente lo è, però è un po' il solo dietro di lui, tanti giocatori più o meno diciamo normali, tra cui Osimhen che spicca sicuramente come il più appetibile.
Sicuramente la preoccupazione dei tifosi, di tanti tifosi, è quella che Osimhen possa essere acquistato negli scampoli di calciomercato, quindi a fine agosto. In quel caso sarebbe un problema per la società azzurra.
Sì, questo è sicuramente vero, è un pericolo, perché questi grandissimi acquisti milionari con 5-3-0 vengono imbastiti anzitempo e quindi arrivano a inizio mercato, oppure nell'ultimo periodo. Napoli per questo sta lavorando con gli agenti di Osimhen, De Laurentiis in prima persona, proprio per mettere mano a questo rinnovo e di fatto chiudere il mercato per Osimhen, perché tutto dipende dalla volontà del calciatore. Nel momento in cui il calciatore si impegna con il Napoli, decide di restare, diciamo i club interessati possono raffreddarsi oppure muoversi immediatamente. Quindi l'interesse del Napoli è chiudere quanto prima la situazione, in positivo con il rinnovo o addirittura in negativo con la cessione, ma sicuramente non dopo la metà di agosto o nello stesso mese di agosto, quando è troppo tardi.
Sì, sarebbe piuttosto complicato. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Ti giro la domanda di Fabio, che ti chiede se Itakura è una pista sfumata, e poi ti chiede un parere su Schurz.
Ma no, allora, piste sfumate no, non ci sono per il difensore del Napoli. Itakura non è in vendita, Borussia Mönchengladbach fa resistenza, già c'è tutto Thuram. Itakura è arrivato un anno fa, quindi è un calciatore che non è sul mercato. Credo che Napoli ci ha provato, però al momento non è riuscito a imbastire una trattativa, quindi lo terrei lì in stand-by. Schurz è un difensore della Serie A, così come Scalvini, che al Napoli piace. Forse è stato anche fatto un sondaggio, però la richiesta del Torino è molto alta. Evidentemente a Cairo piace quello che ha fatto il Napoli con Koulibaly, con Kim quest'anno, no? Ha guadagnato 100 milioni di euro con questi due difensori e ha alzato il prezzo anche lui, si parla addirittura di 40 milioni per lui, così come per Scalvini dell'Atalanta, stessa cifra. Sono costi un po' alti ed è quindi complicato insomma che il Napoli possa arrivare a spendere così tanto, però sono ancora così ai sondaggi per quanto riguarda questi italiani. Se posso dire brevemente, l'obiettivo di cui si parla tanto anche in Inghilterra è Kilman, forse è lì che il Napoli ha visto la possibilità di fare una trattativa con il Wolverhampton, l'inglese, difensore che piace al Napoli. La prima offerta è stata rifiutata, si parla di 35 milioni, forse però sono 30. Wolverhampton ha chiesto al calciatore di rinnovare, quindi ha aperto una trattativa proprio perché non vorrebbe cederlo. Però questo non vuol dire che il Napoli non potrà arrivare a questo ragazzo, però le condizioni sono un po' complicate.
Allora Gianluca invece ti chiede, ti pone una questione interessante, ma come secondo portiere Gollini?
Allora Gollini è tornato all'Atalanta perché il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto di 12 milioni. Questo però non vuol dire che Guerini non interessa più al Napoli, ma il Club Azzurro sta valutando cosa fare. Se chiedere all'Atalanta di nuovo Guerini, ad esempio, con un altro prestito, o provare ad acquistarlo ad una cifra inferiore. Credo, è una mia sensazione però, che bisogna dare un po' di tempo a Garcia, perché li vuole un po' vedere questi nuovi calciatori che avrà a disposizione. Non mi riferisco a Meret, ma a Contini, che è del Napoli e che sì, è entrato dal prestito e che sarà in ritiro a Di Maro. Quindi credo che Garcia darà un'occhiata a Contini, ovviamente anche i suoi collaboratori, ovviamente lo specialista dei portieri, e deciderà se eventualmente continuare con Contini oppure chiedere un portiere un po' più, magari secondo i gusti di Garcia, più forte e più che dia qualche garanzia in più. Allora in quel caso penso si può riaprire la pista gol.
Scambio Milinkovic-Savic-Zielinski oggi campeggiava su diverse testate sportive nazionali, che cosa ne pensi e soprattutto tu lo faresti?
Io lo farei, perché a me piace molto Milinkovic-Savic, perché è un giocatore importante, carismatico, sono quegli acquisti che piacciono ai tifosi, anche se mi dispiacerebbe perdere Zielinski, però è in scadenza. Il problema è che non credo che a Napoli interessi Milinkovic-Savic per una questione di viaggio molto alto, e poi perché Milinkovic-Savic vuole la Juve. È un po' come giunto lì, attenzione, perché questo è un altro che se andrà alla Juve dirà frasi insomma a forti tinte bianconere. Del resto l'unico club che si è mosso per Milinkovic-Savic è appunto proprio la Juventus. Credo che al Napoli interessino calciatori che vedano la squadra azzurra come un trampolino di lancio per crescere insieme, non come un punto di arrivo. Napoli vuole giocatori che non si sentono arrivati. Milinkovic-Savic potrebbe esserlo, credo, se, conoscendo De Laurentiis come la pensa, e preferisce invece giocatori più giovani che hanno più fame e che hanno voglia di affermarsi, ecco perché il Napoli non si avvicina a questo tipo di profili. Poi tutto può accadere, magari davvero viene Milinkovic-Savic al Napoli, saremo tutti felici, però credo che le idee sono altre.
E poi sognerebbe magari la Juventus. Per tornare polemicamente, polemicamente devo dire, alle parole che hai citato, no, di Giuntoli appena approdato in bianconero, qui si è scatenato un delirio da parte dei nostri ascoltatori. Giustamente non hanno apprezzato le parole di Giuntoli, però alla fine anche Aurelio De Laurentiis parla spesso di napoletanità, questo concetto juventinità, napoletanità, questo concetto di appartenenza. Quanto conta per accattivarsi i tifosi, o quanto conta davvero per poi trovare giocatori che siano disposti e che siano capaci di interpretare la realtà per la quale giocano?
Ma guarda, io credo che De Laurentiis, a furia di parlare di questa napoletanità, ha convinto anche noi perché è un concetto che secondo me alla fine ha avuto degli scontri. Penso a Spalletti, che negli ultimi due mesi è stato molto più napoletano che non nei due anni precedenti, proprio anche pungolato e stimolato da De Laurentiis, no? Poi è scoppiato questo amore, questo feeling quasi improvviso dopo lo scudetto. E allo stesso modo tanti calciatori, penso a Koulibaly, penso a Lavezzi, ad Amsic, ancora oggi esprimono questa napoletanità, anche lo stesso Zielinski, che parla in dialetto eccetera, e che è una cosa che non era tanto un tema negli anni precedenti. Esatto. Nel senso, i calciatori salutavano e andavano via, e quindi io credo che De Laurentiis crede davvero tanto a questa cosa, che davvero è riuscito a trasmettere questo concetto ai calciatori. E quindi anche io oggi credo che un giocatore veramente attratto dal Napoli, come fu Kvaratskhelia un anno fa, possa abbia quel qualcosa in più e possa dare appunto quel qualcosa in più, rappresentato proprio dalla voglia di venire a Napoli. Simeone è un altro esempio concreto che ha dimostrato proprio di volere il Napoli a tutti i costi, sì, e di amare il Napoli. Quindi questo modo di fare della Rentis, che era visto un po' curiosamente, invece secondo me sta trovando un riscontro nella realtà, proprio nei fatti.
Io devo dire che quando poi le cose capitano a Napoli, no, si parla sempre di mentalità da provinciale eccetera eccetera, le critiche sono furiose anche a mezzo stampa, poi invece il concetto di juventinità è sdoganato da una vita ed è approvato come uno stile di vita, un modo di pensare, un atteggiamento mentale, viene apprezzato e accettato da tutti in maniera assolutamente serena. Quando poi viene De Laurentiis a parlarne a Napoli, insomma, si crea sempre qualche polemica di troppo. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato qui con noi su Marte, ovviamente ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Sicuramente sarà un piacere, grazie a te Emanuela e a presto. Buona
ti leggiamo, ti leggiamo come sempre sul Roma. Grazie a Giovanni Scotto, è terminata questa ora tutta azzurra dalle 20 alle 21 Marte Sport Live in vostra compagnia, ma l'appuntamento con lo sport torna domani con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli e la sottoscritta che vi perseguiterà anche nel fine settimana. Io ringrazio tutti voi per averci accompagnato in quest'ora piena di emozioni, ovviamente dall'addio di Giuntoli, le sue parole che non sono piaciute, poi tutto il calciomercato minuto per minuto, si può dire, perché davvero lo affrontiamo in presa diretta con voi, la costruiamo insieme la trasmissione con le vostre domande. Appuntamento con lo sport, ripetiamo, 12:14 domani Peppe Iannicelli. Io saluto e ringrazio Vincenzo Russo alla regia, da Emanuela Castagli è tutto, buonanotte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.